Benvenuti su Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Un viaggio nella conoscenza. A bordo, esperti di rilievo internazionale, intervistati da ricercatori e ricercatrici del GSSI, per un interessante confronto tra discipline differenti. In questa puntata si parlerà di materia, vita, coscienza. L'ospite è Edoardo Boncinelli, fisico e genetista, già professore di biologia e genetica presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Conduce l'intervista Eugenio Coccia, professore di fisica e rettore del Gran Sasso Science Institute. Buon ascolto.
Salve a tutti, io sono Eugenio Coccia e ho il piacere oggi di avere questo dialogo con Edoardo Boncinelli, che è un carissimo collega con cui ci siamo incontrati in tante occasioni divulgative, Festival di Foligno e altri posti. Ed è per me, come dire, veramente un piacere ed un onore oggi fare questo podcast con lui per parlare di cosette, come dire, cosette minute, la materia, la vita, la coscienza. E ringraziando naturalmente il professor Boncinelli per questa sua adesione, io è subito a chiedergli, ecco, a che punto siamo arrivati con lo studio del passaggio dalla materia inerte al vivente, o perlomeno agli ingredienti essenziali per realizzare quello stato della materia che chiamiamo vita. Possiamo, non so, ripercorrere alcune tappe storiche fondamentali di questo studio?
Questa è la classica domanda che se tu fai a 100 persone esperte ti danno 100 risposte diverse.
Esatto.
Io che sono un fisico di formazione e un biologo di acquisizione mi trovo un po' in mezzo a tutto questo. Secondo me non sappiamo in maniera raccontabile che cosa è successo. Io dico sempre che per quanto riguarda l'espansione dell'universo e la comparsa della vita, abbiamo una fase iniziale di cui sappiamo poco o niente e una fase successiva di cui qualcosina sappiamo o crediamo di sapere. Quindi, avendo fermo questo in mente, è chiaro che chiunque è interessato a che cosa è successo all'inizio è mai la cosa più difficile da dire. Possiamo fare il quadro oggi piuttosto veritiero di com'era il mondo un attimo prima e naturalmente di come è il mondo un attimo dopo. Ma che cosa è successo in quel momento non lo sa nessuno. Si è parlato di un periodo in cui la vita nasceva all'aria aperta, di un periodo in cui la vita nasceva in liquido, di un periodo in cui nasceva su certe particolari argille che davano un po' di liquido, ma nello stesso tempo davano tanta superficie, perché non ci dimentichiamo che la maggior parte delle reazioni biologiche hanno bisogno di superficie, come tutte le cose catalizzate. Quindi già non sappiamo dove. Abbiamo dei vincoli. Per esempio, capiamo che non possiamo parlare di organismo vivente finché questo primo oggetto non si riproduce. Il che, se pensate, tra l'esistere e riprodursi c'è tanta strada. Quindi è proprio difficile anche concettualmente immaginarlo. Un essere vivente deve essere, i primi devono essere piccolissimi, dovrebbero avere una membrana, perché se no si sfasciano nel liquido. Devono avere un bel numero di proteine dentro, perché le proteine sono gli attori di tutte le funzioni biologiche, e dobbiamo avere anche una memoria, un templato, si diceva una volta, cioè un cliché sul quale fare o non fare certe cose. Ci verrebbe spontaneo pensare che questo cliché di DNA, perché il nostro è di DNA, ma ultimamente si tende a pensare che invece fosse stato di RNA. L'RNA è un cugino del DNA, più semplice in un certo senso e più laborioso. Più semplice perché è una singola elica e non una doppia elica, quindi si presta di più a certe cose. Lo chiamo laborioso perché è capace di fare anche i lavori che normalmente le fanno le proteine. Quindi questa è una scoperta abbastanza grossa degli ultimi decenni, che l'RNA si presta a tante cose. Questo naturalmente è stato preso al balzo per pensare che all'inizio c'era l'RNA. Quindi conserva memoria delle istruzioni biologiche, ma ogni tanto, anche se non sappiamo bene quando e come, può fungere da proteina, cioè può fungere da falegname, da muratore, da imbianchino.
Immaginiamo comunque che a partire dalla materia inanimata la natura le provi tutte, no? C'è questo l'atomo di carbonio che è particolare, si presta a fare anche grandi molecole complicate e la natura, provandole tutte le possibilità, a un certo punto casualmente si trova ad avere a che fare con delle, come dire, con delle entità che sono in grado di andare avanti perché sono più adatte. E non so se ancora parlare di vita, perché hai menzionato la membrana, no? Anche quella, sì. Diciamo, vista a posteriori, ma come va a inventarsi una membrana, diciamo, la materia, così? Anche queste macromolecole, diciamo, anche macromolecole fatte di sostanze come gli aminoacidi, ma come si forma questa membrana?
Allora, non lo sa nessuno, anche se qualcuno ti risponderebbe, ma dandoti numeri, a me non piace dare numeri. Non sappiamo niente e la cosa è complessa, come dici tu, o addirittura un po' più complessa, perché noi non immaginiamo un essere vivente senza membrana, senza proteine e senza genoma, cioè il portatore dell'informazione genetica, ma ciascuna di queste tre parole che ho usato è in sé complicatissima. È complicato come struttura, è complicato anche, figuriamoci, da mettere insieme. Forse il più semplice è la membrana, forse, perché è un doppio strato lipidico, quindi qualcosa che non si forma tanto difficilmente in maniera spontanea, il che però va messo nel posto giusto e nella configurazione giusta. Quindi già la membrana a me personalmente fa venire i brividi. Le proteine sono tutto sommato abbastanza semplici, tant'è vero qualche piccola proteina si è trovata anche negli spazi interstellari, perché come hai detto tu il carbonio aiuta ma non determina, e quindi è facile fare tanti organismi simili, perché il bello del carbonio è che se tu elenchi tutte le molecole che ci sono nel nostro corpo fanno una sfilza enorme di sostanze similissime. Tant'è vero si usa orto, para, 1, 2, 3. Secondo me il punto essenziale del carbonio è questo, la capacità di dar luogo a tante specie molecolari diverse ma molto simili. Sul genoma non parlo perché non ho nemmeno la più pallida idea di come sia successo. Se pensi, una persona intelligente e colta 100 anni fa gli dicevi che l'informazione biologica è scritta con delle lettere che si leggono in maniera lineare, non sai dove ti mandava, insomma, non capiva proprio nemmeno. E questo secondo me è un aspetto ben noto a tutti, ma ancora non abbastanza sviscerato. Cioè, c'è un salto drammatico con l'arrivo della vita, ce ne sono diversi, ma uno secondo me dei più drammatici è passare dall'analogico al digitale per poi ripassare all'analogico, naturalmente per sbagliare il meno possibile, perché la cosa che meno amano gli organismi viventi è lo sbaglio. Quindi in fondo tutta la biologia è un tentativo di sbagliare il meno possibile. Mentre invece quando dici la natura le ha provate tutte, primo la natura non ha nessuna inclinazione, secondo non sappiamo quante ne ha provate, può darsi che ne abbia anche provate pochissime. Personalmente io credo molto alle cose avvenute così per caso, e non lo dico perché sono un mistico, ma perché tutte le volte che si studia un fenomeno del quale siamo abbastanza ben informati, si vede che l'origine è stata istantanea e, diciamo, tra virgolette, casuale. Cioè, io quando ero giovane sentivo dire in quel paese, in quel pianeta, è nata la vita, oppure in un altro, qua non c'è più vita ma ci sarà. Calma, calma, fare la vita non è affatto facile. È vero che i grandi numeri, la probabilità ci dice con tante stelle, con tanti pianeti, perché non ci dovrebbero essere diverse forme di vita, però a parte il fatto che per ora non le abbiamo viste. Ma certo, concettualmente non è semplice. In fondo tutto il lavoro del biologo, perlomeno di un biologo con una base fisica come me, è stato quello di capire ma perché, come può succedere, chi ci ha portato qua, perché è tutto magico. Siccome noi non crediamo alla magia, non crediamo agli scongiuri, insomma dobbiamo stare un po' zitti e aspettare.
E aspettare di prendere nuovi dati, di fare nuovi
esatto, no? Non aspettare con le mani in mano, aspettare che qualche altro pensi allo stesso problema e ci lavori.
Però comunque quegli esperimenti noti da tanti anni in cui mettendo dentro metano, brodaglie varie, facendo scoccare scintille, da lì nascono gli aminoacidi, quelle sono cose confermate, sono tappe storiche consolidate.
Sono tutte cose vere, ma sono, come dire, prove di esistenza, quello che in matematica si direbbe teoremi di esistenza. Cioè si può anche fare così, e già è tanto.
Certo.
Che sia successo così non lo sappiamo. Certo, oggi come oggi gli atomi si trovano, diciamo così, a occhi chiusi, le molecole si trovano a occhi chiusi, e un altro dei miracoli di cui si parla poco, ma questa è la sede per sottolinearlo, è l'enzimologia, la capacità di fare delle reazioni biologiche non proibite dalla chimica, ma che secondo la chimica impegnerebbero anni se non secoli, e nel nostro corpo non ce li abbiamo gli anni se non secoli, quindi bisogna farle in tempo molto ristretto. Ecco, la catalisi, la capacità di due o più molecole di trovarsi, di mettersi, diciamo così, d'accordo e di collaborare a fare una cosa, è una delle tante cose molto difficili da capire, ma che ci invoglia a studiare sempre di più.
Bene, quindi non sappiamo ancora in realtà appunto come si forma la vita a partire dalla materia inanimata, come si dice, non abbiamo chiare, abbiamo forse qualche flash qua e là, ma certamente ci sfugge ci sfugge tutto il percorso, diciamo così.
Abbiamo dei teoremi di esistenza.
L'altra cosa, l'altro passaggio chiave è quello che fa venire i brividi naturalmente, e cioè quello dalla materia vivente alla materia, alla vita cosciente. Ecco, questo è un altro punto straordinario, naturalmente. Mi verrebbe da dire che non c'è nulla di più importante o di più interessante che possa essere materia di studio. Perché va bene, uno dice, vabbè, a un certo punto la vita, vabbè, prende l'abbrivio, come si dice, poi c'è la selezione naturale che fa inevitabilmente il suo lavoro, alimentata dalle mutazioni casuali, e il più adatto va avanti e così via. Però, diciamo, a un certo punto, in questo processo in cui uno riesce a spiegare il fenomeno della vita, della riproduzione e anche dell'evoluzione di questa vita, a un certo punto appare la coscienza, cioè la coscienza di esistere. E con la coscienza di esistere, naturalmente, il chiedersi il senso di tutto questo. E nasce naturalmente la cultura, e nascono tutte le cose che sappiamo. Ecco, anche qua, qual è il tuo parere sull'emergere della coscienza di esistere? È un evento improbabile, qualcuno dice è uno sbaglio della natura, o un problema difficile che però invece si faticosamente si riesce anche qua a comprendere qualche tappa, qualcosa, oppure è ancora un mistero assoluto?
Come avrai capito, io sono tutto dalla parte dei colpi di fortuna,
sì.
del colpo azzeccato. Ma questo non è perché avevo questa inclinazione quando ero bambino, è perché, avendo studiato per oltre 30 anni l'evoluzione vera, naturalmente, quello come è nato un braccio, come è nata una ala, cose complicate ma concrete, mi sono persuaso che le cose più importanti avvengono tutte insieme, d'un colpo e per caso. Noi diamo tanta importanza alla coscienza, per motivi ovvi, se no questa cosa noi stasera non la potremmo fare.
Certo.
Io vedo te, tu vedi me, ci mettiamo a frutto il cervello per fare delle domande e delle risposte e comunichiamo. Tutto questo un animale non umano non lo fa, o lo fa solo in condizioni molto particolari, stimolato, indotto, ma certamente al cinema non ci va, un libro non lo legge e a scuola non va. Noi che siamo gli animali più fortunati o più sfortunati dell'universo, abbiamo questa peculiarità di avere un tempo di ritardo, chiamiamolo così, fra la voglia di fare una cosa e farla. In questo tempo di ritardo introduciamo una riflessione che è anche un'autoriflessione. Per esempio, mentre io ti parlo, scelgo le parole e a volte quando mi soffermo un attimo di più è perché la parola che mi viene in mente non è, secondo me, la più giusta e quindi la voglio cambiare. Ti faccio un esempio che hanno tutti presente e che è in fondo il nocciolo della riflessione, perché la nostra coscienza cos'è? La coscienza di come vanno le cose e come dovrebbero andare. Non avrebbe senso avere coscienza che tu sei lì se io non ti volessi comunicare in questo momento. Quindi è tutto finalizzato a fare qualche cosa. Tant'è vero, qualcuno ha definito il pensiero come azione in prova. Non so bene se il pensiero è un'azione in prova, ma certo la coscienza è una vita in prova. E c'è anche un ritardo temporale interessante, del quale si parla molto poco. Fra quando mi viene in mente una cosa e quando la realizzo, nel senso americano di rendermene conto, passano 300 millisecondi, cioè un terzo di secondo. Se fosse solo così, quando io salgo in macchina o in moto ammazzerei tutti. Ma meno male che non è così, il mio piede e la mia mano si muovono prima e salvano la vita di questi disperati. Però prima di 300 millisecondi io non lo posso dire e non me ne posso rendere conto. Non è chiarissimo che cosa fa questo periodo, che a te può sembrare piccolissimo, ma è enorme, no? A un fisico non può sembrare piccolissimo, ma insomma qualcuno sembra piccolissimo, ma è un tempo enorme. Noi viviamo in differita, questa è una delle frasi mie che io preferisco, non ce ne accorgiamo naturalmente perché lo facciamo sempre, ma noi viviamo tutto in differita. Quindi potrebbe anche essere, lo dico per amore di argomentazione, che la coscienza stia tutta nella linea di ritardo che fa passare un po' di tempo fra quando ho voglia di fare una cosa e quando la faccio. Dice, ma io non faccio solo cose che ho voglia di fare. Certo, per esempio il dolore non lo voglio, ma arriva. Se entra improvvisamente un leone in questa stanza, mi sembra un po' improbabile, sempre io passo 300 millisecondi prima di rendermene pienamente conto. Però fortunatamente nel frattempo ho già fatto un salto, perché il nostro corpo la sa molto più lunga della nostra mente. Quel passaggio dal volere al fare è un ritardo obbligatorio che ci dà tantissimi vantaggi. Per esempio noi stiamo facendo cose stranissime, ma biologicamente che cosa ci guadagno io o tu del fatto che ci parliamo a distanza di cose così astruse? Nulla. A noi ci piace, ce ne andiamo orgogliosi e diciamo che è stata una svolta fondamentale. Però la prova che la coscienza è un vantaggio non ce l'ha nessuno e non l'ha data nessuno. Dice, allora non ho capito, non si sa cos'è, non si sa da dov'è, non serve a niente. Com'è successo? Figlio mio, è come la vita, com'è successo? Quando sono nato non c'ero, quando morirò non ci sarò, mi trovo a viverla in pieno, mi può piacere, mi può non piacere, ma di fatto la vita la subisco. Io posso fare a meno di tutto, fuorché della vita, che nel caso di noi esseri umani è anche la coscienza, non è solo il funzionamento fisico-chimico del corpo che mi tiene in vita, è anche quella particolare funzione che mi dà coscienza di essere cosciente, cioè una coscienza di secondo grado. Le teorie sono tante, le chiacchiere sono tante, ma qualcosa di raccontabile non c'è, anche se io ho una mia teoria, ma non è sufficientemente smart da poter essere considerata una teoria, diciamo, raccontabile. Aspettiamo, si fa per dire, e sapremo qualcosa.
Quindi sostanzialmente ci sono queste parti misteriose, no? Di questi due Big Bang, come sono stati definiti. Sai che si parla di tre Big Bang, no? Quello da cui è nato l'universo, quello da cui è nata la vita e quello poi da cui è nata la coscienza. Sono questi momenti straordinari e su ognuno dei tre non abbiamo le idee molto chiare, diciamo così.
Diciamo piuttosto oscure.
Ecco, però uno si aspetterebbe che, vista la mole di esperimenti che stiamo facendo, di cose che stiamo acquisendo, di esame, diciamo, del fenomeno della vita e del passaggio alla coscienza, abbiamo anche tanti esempi di animali anche vicini a noi, no? Si dice lo scimpanzé, per esempio, altri mammiferi, si dice per esempio anche, non so, animali affascinanti come l'octopus, no? Come la piovra, insomma, che sono animali, come dire, tutti molto diversi fra di loro, ma che a un certo punto reagiscono, sono molto intelligenti. E allora è possibile che da questa intelligenza, diciamo così, animale, alla nostra intelligenza cosciente, non abbiamo, abbiamo qualche cosa che abbiamo capito di questo processo tra questi due estremi, cioè la materia vivente, punto, e la materia vivente invece cosciente.
Allora, intanto non confondiamo intelligenza, che nessuno sa cos'è, con coscienza, che nessuno sa cos'è, perché sono due cose diverse. L'intelligenza la può avere non solo un babbuino, ma la può avere in fondo anche una formichina. Certo. Se l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi, che ci sia o che non ci sia la comprensione del fenomeno, beh, l'intelligenza è molto diffusa, sale nell'evoluzione, probabilmente perché aumenta il numero di cellule nervose, ma non è nemmeno detto che questa sia la spiegazione. Quindi l'intelligenza sale, però voglio dire, se guardi tutta la Terra, esseri che tu chiameresti intelligenti sono proprio pochi. A noi ci fanno effetto perché ci piacciono, ma sono proprio pochi. Però non è proibito essere intelligente. Quello che sembra proibito è essere cosciente. Tra i libri che sono usciti in questo periodo, ne è uscito uno del mio amico Giorgio Vallortigara, che ho recensito per il Corriere, ma la recensione ancora non è uscita, in cui lui si pone esattamente la domanda che ti sei posto tu. Guarda, tutti gli esseri viventi da un certo livello in poi, naturalmente non parla dei funghi, non parla delle muffe, per chiedersi come e quando è arrivata la coscienza. Non ti dico quello che dice lui, primo perché non voglio fare lo spoiler, e secondo perché non sono d'accordo, però ti dimostra che anche una persona dedita e molto interessata brancola sostanzialmente nel buio. Quello che ci frega è il valore selettivo della coscienza. Nessuno di noi sa indicare bene che vantaggio abbiamo dalla coscienza. Certo, si potrebbe dire, se facciamo una battuta di caccia, il fatto che io comunichi alla retroguardia quello che vedo nell'avanguardia è un vantaggio. Però non è, no, non sembra sufficiente questo tipo di vantaggio per dare alla coscienza questo valore evolutivo. O nota che non ci può essere coscienza senza verifica linguistica. Quindi io non lo so chi è arrivato prima, se l'uovo o la gallina, ma certo coscienza senza linguaggio fa poco. Quindi io, tu dici, ma tu me le fai tutte difficili. Te le faccio difficili perché sono tanti anni che mi ci rompo la testa, e perché odio chi semplifica più del necessario. Come diceva quello, ogni situazione complessa ha una spiegazione semplice, ma è sbagliata.
Scusa, però tu hai detto prima che hai una tua teoria, no? Molto personale, a quanto ho capito, che hai solo, hai detto pochissime cose. Ci puoi dire un po' di più? Qual è la tua teoria?
Guarda, è una teoria descrittiva, è un suggerimento che è stato accolto abbastanza bene, cioè nessuno mi ha contraddetto, però nemmeno si è commosso. Quindi cosa dico io? Che nella testa noi abbiamo un continuo succedersi di processi neuronali, cioè nervosi, che poi sono altro che informazione che va avanti e indietro. Tutto ciò è assolutamente inconsapevole, perché se io dovessi seguire cosa succede in questo milione di miliardi di processi impazzirei.
Certo.
Esattamente. Allora, la mia immagine è che tutti questi processi sono paralleli e inconsapevoli. Ogni tanto, per ragioni che non conosco, qualcuno dentro il mio cervello piglia un mazzetto di questi processi e li fa diventare seriali, li fa andare in fila. Questo momento in cui io faccio filare alcuni processi è il momento della coscienza. Subito dopo, naturalmente, la coscienza se ne va e si ritorna tutto parallelo. Quindi nella mia teoria, che poi prende il nome di teoria dell'imbuto, diciamo, o per meglio dire della misura del tempo, piglio delle cose larghe, le faccio strette, le tengo strette per un po' e poi le lascio. Questo costa una fatica tremenda. Perché il bambino si distrae? Perché il bambino, anche il più bravo, ogni tanto molla la presa? Perché il nostro cervello non vuole stare seriale, vuole stare parallelo, e quindi scalpita. Però noi abbiamo inventato la scrittura e la lettura, che sono processi seriali per definizione. Quindi noi esseri umani, approfittando della coscienza, abbiamo costretto il nostro cervello a fare delle cose che a noi sono utili, come fare di conto oppure scriverti una missiva, che costringe il mio povero cervellino a stare per qualche istante, più di un secondo, sullo stesso argomento. Questa è la teoria della coscienza, che si chiama teoria della crescita. Ecco, non mi veniva la parola, perché è una crescita larga, stretta, larga.
Ho capito. Molto interessante. E ti chiedo anche, ma quindi un essere cosciente, cioè che ha questi momenti in cui passa dal parallelo alla serie, quindi consuma più energia di un altro che invece non ha questi momenti di coscienza?
In teoria ti dovrei rispondere di sì, ma penso che non è vero. È una fatica, diciamo, psichica, ma non fisica. Perché se tu lo misuri, chiunque ha un cervello più o meno consuma allo stesso livello. Considera che i processi di serializzazione sono uno su qualche miliardo, quindi la percentuale è bassissima.
Certo, certo. No, io lo dicevo perché nel momento in cui sei cosciente e magari metti in ordine delle cose, è in quel momento lì stai andando un po' contro il secondo principio della termodinamica.
Non c'è dubbio. Tutta la vita è andare contro il secondo principio. Infatti io dico sempre, noi viviamo in deroga. Quando nasciamo ci distribuiscono, cioè tu hai diritto a tot di non informazione. Spendilo bene, ma di più non ce l'hai. A un certo momento non ne va più.
Ecco, a questo punto mi viene da citarti un brano di quel meraviglioso libro che è La tavola periodica di Primo Levi, perché lui dice a un certo punto, quasi alla fine, così è la vita, inizia questo brano, benché raramente essa, cioè la vita, venga così descritta. Un inserirsi, un derivare a suo vantaggio, un parassitare il cammino in giù dell'energia dalla sua nobile forma solare a quella degradata di calore a bassa temperatura. Su questo cammino all'ingiù, che conduce all'equilibrio e cioè alla morte, la vita disegna un'ansa e ci si annida. Ecco, questo brano che...
Bellissimo, bellissimo. Non so perché non me lo ricordavo, oppure non l'ho letto da tantissimo. Bellissimo e in un certo senso anche infantile, perché noi scienziati sappiamo che nulla va sempre in discesa. alla fin fine tutto va in discesa, ma ci possono essere dei momenti di non andare in discesa. Ecco, gli esseri viventi, ogni essere vivente è un'isola in cui le cose vanno diversamente dal resto dell'universo. Già questo ti chiarisce che la nascita della vita è tutto perché regolare. In questi giorni poi, vedi, tu mi stimoli a parlare di me, in questi giorni poi mi è venuta in mente una cosa un po' strana. Cosa vuol dire caricare una batteria? Una batteria in senso lato, le batterie che abbiamo, ma anche, diciamo, caricare una molla significa spingere il maggior numero di cose possibili lontano dall'equilibrio, in uno spazio relativamente piccolo, e poi lasciarle tornare all'equilibrio. In questo senso, solo l'uomo può ricaricare le batterie, a parte il fatto che materialmente lo fa, però gli esseri viventi tutti mangiano e respirano. Se ci pensi, anche il mangiare è un caricare la batteria. Perché tiro questo esempio? Perché permette di distinguere lo spontaneo dal non spontaneo. In effetti la nostra volontà è quasi sempre di allontanarsi dall'equilibrio. Giorello mi diceva sempre che Jay Monat, il suo maestro, diceva che la libertà è la libertà di cambiare. In realtà io aggiungerei qualcosa, la libertà è la libertà di allontanare qualcosa dall'equilibrio.
Questo, diciamo, va a questo discorso va al cuore, diciamo, di quello che interessa a un fisico oltre che a un biologo, naturalmente, perché io penso, così come Freeman Dyson diceva, che è il sole che ci rende possibile la vita, naturalmente, ma perché il sole automaticamente è qualcosa che irradia energia, ma al tempo stesso la sua temperatura non diminuisce. Quindi di per sé lui va contro il secondo principio, perché se vuoi quella batteria di cui parlavi, per la stella è tutta l'energia nucleare che si sta consumando. Però mentre si consuma, intanto lui irradia la Terra, permette il fenomeno della fotosintesi e quindi chiaramente va contro il secondo principio. Naturalmente poi è per un po'. È questa ansia,
esatto.
Perché alla fine il sole si spegne e tutto va verso la morte termica, però intanto ci consente di fare questo dialogo, per esempio, no?
Certamente, è una questione di scala, i nostri tempi rispetto ai tempi geologici, rispetto ai tempi astronomici, quindi se facciamo entrare in ballo il tempo, diciamo, c'è molta differenza, però concettualmente, come hai detto tu, più o meno è la stessa cosa. Aggiungiamo a questo che una stella esiste perché ha violato qualcosa, perché se no non dovrebbe esistere, dovrebbe essere tutto uniforme. Se c'è una stella vuol dire che lì c'è stato un pizzicotto di qualcuno.
Certo, ma è la gravità. Io quello che dico è che la gravità consente di rallentare quel processo inevitabile che è l'aumento dell'entropia. La gravità permette qua e là di formare queste ansie, diciamo così.
Cioè la vita è un naufragio frenato.
Bene, io penso che è stato un discorso, un dialogo con te, Edoardo, che mi è piaciuto moltissimo. Naturalmente non sarà l'ultimo fra di noi, perché ci rincontreremo in tante altre occasioni.
Sul sole, spero. Quando il sole salterà.
E intanto volevo ringraziarti.
Benissimo.
E salutarti con un abbraccio.
È stato un piacevolissimo anche per me. Salutami, no. Gran Sasso.
Senz'altro, riporterò, come si dice.
Avete ascoltato Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di distribuzione podcast e sui nostri social media. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.